Ecco, allora la corrispondenza che avevamo presentato inizio mattinata, e siamo con un compagno che per noi è sempre un compagno della nostra redazione, anche se si trova lontano e ci manca
Ciao
tanto.
Ciao a tutti e a tutti.
Meglio conosciuto Ciao. Come Radio Africa. E allora con te parliamo quindi del nuovo impero ottomano in Turchia, praticamente dell'idea di Erdogan in Africa e non solo, dell'idea di Erdogan appunto di almeno commercialmente riprendersi alcune porzioni di quello che prima del primo conflitto mondiale era appunto l'impero ottomano.
Eh sì, perché poi vabbè, non è solamente dal punto di vista commerciale ed economico, ma è anche un'espansione che possiamo definire quasi culturale, una sorta, come dire, di soft power, come si dice, no? E diciamo che questo nuovo corso della politica turca nasce con il Ahmet Davutoglu, che è la prima consigliere della politica estera e poi è diventato ministro degli affari esteri dal 2009 al 2014, che è colui che sostanzialmente è stato uno dei primi teorici, dei principali teorici del ruolo della Turchia come una potenza regionale che andasse al di là, diciamo così, dei suoi confini nazionali, che si espandesse. Ed Erdogan sostanzialmente poi ha portato avanti questa politica che alcuni definiscono come neo-ottomana, e chiaramente era stata sostenuta anche da una crescita economica importante della Turchia, che era diventata uno dei tra i 20 paesi più industrializzati. La Turchia poi, oltretutto, per portare avanti questa strategia, ha fatto un'articolata strategia volta a rafforzare i rapporti economici e politici con i paesi dell'Africa subsahariana, ma non solamente. E questo è partito già da tanto tempo fa, risale al 1998, quando c'è stata l'adozione dell'African Action Plan, però diciamo che questa politica espansiva verso l'Africa si è consolidata e si è sviluppata soprattutto dal 2002, cioè da quando è arrivata al potere l'AKP, che ha cominciato ad espandersi, e nel 2005 è stato proclamato da parte turca l'anno dell'Africa, e quindi successivamente sono stati dei passaggi che hanno fatto in modo che la Turchia cominciasse ad avere un ruolo importante in Africa, perché poi è diventata osservatore in seno all'Unione Africana, poi nel 2008 è stata dichiarata partner strategico del continente sempre dentro l'Unione Africana, poi ad agosto del 2008 si è fatto un summit Turchia-Africa che poi è diventato una cadenza quinquennale, soprattutto nel 2008 ci sono stati accordi quadro per la cooperazione molto importanti. E i numeri parlano chiaro, perché nel 2000 c'era l'interscambio commerciale tra la Turchia e l'Africa, erano circa 450 milioni di dollari, nel 2014 parliamo di 23 miliardi di scambi commerciali, no? I turchi esportano edilizia, sanità, agroalimentare, macchinari, tessili, e questo dinamismo chiaramente poi si confronta con altri player, diciamo così, nell'area, che sono molto più attrezzati di Ankara, che sono Washington, Pechino, la Francia, però la Turchia si presenta, diciamo così, come un paese che non ha il retaggio coloniale, e quindi in qualche maniera ha qualche carta in più. Ma non è solamente questo, perché la strategia turca è molto raffinata, perché si basa per la penetrazione in Africa su tanti fattori. Innanzitutto il fattore è diplomatico, perché hanno aperto 41 ambasciate in Africa, mentre prima ne avevano nel 2003 solamente 9. Basti pensare che l'Italia, per esempio, ha solo 3 ambasciate nell'Africa subsahariana, loro ne hanno aperte 41, e poi hanno anche cominciato a portare avanti delle attività che avevano a che vedere con la cooperazione. La cooperazione è stato il cavallo di Troia della Turchia in Africa, cooperazione che era stata portata avanti dall'Agenzia Ministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo, che si chiama TICA, che ha tantissimi uffici, almeno una ventina in Africa, un po' dappertutto, da Conakry a Pretoria, Maputo, e poi costruiscono infrastrutture, scuole, ospedali, partecipano a questa operazione di cooperazione per lo sviluppo anche la protezione civile turca, la mezzaluna russa. E poi c'è tutto un lavoro molto sotterraneo, ma non troppo, della Confederazione delle Imprese Turche, praticamente la Confindustria, che si chiama Tuscon, che organizza dal 2006 una conferenza a Istanbul che si chiama Turkey Africa Trade Bridge, che serve a favorire i contatti tra gli esponenti, diciamo così, degli affari turchi e gli imprenditori africani, e mette in collegamento questo mondo delle piccole e medie imprese turche, che si basano soprattutto in Anatolia e che si fondano sulle attività di costruzione, che costituiscono praticamente la base sociale del consenso all'HKP di Erdogan. E poi hanno anche come altro strumento di penetrazione, per esempio, l'intensificazione delle attività della compagnia aerea turca, la Turkish Airline. Infatti ogni accordo politico che è stato fatto con la Turchia e i paesi dell'Africa è sempre stato accompagnato dall'apertura di un collegamento. La Turkish Airline, che peraltro adesso controlla anche l'aeroporto di Mogadiscio, è stata la prima compagnia non africana a ripristinare i collegamenti con Mogadiscio nel 2002, quindi nel 2012. E poi adesso fa anche i collegamenti aerei con la Libia, considerando che adesso in Libia la Turchia è presente non solamente con una presenza militare, perché i mercenari jihadisti filoturchi sono presenti sul terreno, ma anche perché le compagnie energetiche turche cominciano un po' a cercare uno spazio che prima occupavano con Gheddafi. E poi c'è tutto il capitolo del cosiddetto soft power, perché chiaramente la Turchia cerca di instaurare dei rapporti che non sono solamente economici e politici, ma cercano anche, come dire, di far leva sul fatto che c'è una religione comune, che è quello che è l'islamismo, e è un formidabile strumento di questa proiezione culturale sono state le scuole che erano state fondate dal predicatore musulmano Fethullah Gülen del movimento Hizmet, che a metà degli anni 90 è diventato vero e proprio impero mediatico e culturale, ma che ha con oltre 10 milioni di seguaci, però aveva come punto di forza la creazione di queste scuole. Sono scuole che diffondevano i valori islamici e che erano presenti in più di 70 stati, e sono state le prime entità a stabilire una presenza turca in Africa, molto prima che l'HKP andasse al potere. Poi c'è stato il colpo di Stato del 2016, quindi la rottura fra Erdogan e Fethullah Gülen, e adesso queste scuole sono state sostituite da un'altra istituzione che si chiama il Marif, che è un'istituzione fondata nel 2016 dal Parlamento turco, che praticamente il Marif è l'unico fornitore ufficiale di istruzione all'estero sostenuto dalla Turchia, presente in 35 paesi, ha circa 300 istituti di istruzione. E infatti Erdogan, nei suoi vari viaggi in Africa, Erdogan ha fatto tantissimi viaggi in Africa, più di 40 volte si è recato nel continente, ha cercato di convincere alcuni paesi anche a chiudere le scuole di Gülen e sostituirle con quelle del Marif. Alcuni gli hanno detto di sì, altri gli hanno detto di no.
Scusa, quindi, se ti interrompo, diciamo, in effetti, mi senti?
Come
sì,
no, certo.
Sì, sì. No, in effetti, come dicevi te, tramite le scuole, ma tramite anche tanti aiuti umanitari, perché gli interessi della Turchia, hai parlato dell'Africa subsahariana, ad esempio, sono, oppure del Nord Africa, che stanno sotto gli occhi un po' di tutto, però sono anche molto alti, e forse in questi ultimi giorni, cioè giorni, quest'ultimo periodo più che giorni, ha risaltato un po' all'occhio gli interessi, ad esempio, nel Corno d'Africa, in particolare in Somalia, non solo per l'intervento turco degli agenti segreti, i servizi segreti turco nella liberazione di Silvia Romano, ma anche perché in realtà proprio in quel legame che è un po' di controllo tra virgolette politico o culturale, no? Molto passato tramite gli aiuti umanitari, ci sono anche gli interessi militari della Turchia. Infatti tu facevi riferimento al controllo dell'aeroporto di Mogadiscio, ma in realtà da quello che mi risulta le imprese turche controllano anche il porto marittimo di Mogadiscio, no? E addirittura mi senti?
Sì, come no.
Sì, addirittura la più grossa ambasciata turca in Africa è proprio quella che sta in Somalia. E uno tra gli accordi ultimi c'è, e per questo forse non tanto qui da noi ma da altre parti se ne parla, c'è un accordo ultimo di recente, insomma, per fare esplorazioni petrolifere nei mari appunto del Corno d'Africa. Questo giusto per aumentare un pochino, oltre il fatto di costruire in Sudan una delle più grosse, oltre ampliare gli scambi commerciali come ricordavi te, portandoli negli ultimi accordi a 10 miliardi di dollari all'anno, anche di costruire una delle più grosse basi militari. Insomma, come dire, sono tante gli interessi, e parecchi passano non solo tramite il piano culturale ma anche proprio tramite gli aiuti umanitari, la cooperazione tra virgolette a cui facevi riferimento.
In Somalia per esempio la presenza turca nasce proprio o si rafforza ulteriormente proprio nel 2011, sì, quando ci fu una carestia nell'estate del 2011 molto forte in Somalia, dove in qualche maniera la società e la politica turca avevano cominciato, insomma, a mostrare un certo interesse, avviando un massiccio intervento umanitario. Furono raccolti quasi 365 milioni di euro. Poi il fatto che questa carestia avvenisse proprio nel periodo del Ramadan, insomma, aveva contribuito a coinvolgere anche emotivamente, insomma, la società turca. E subito dopo, nel novembre 2011, fu aperta appunto, come dicevi, l'ambasciata in Somalia, e i programmi umanitari erano coordinati dalla TICA, che è appunto questa società che si occupa della cooperazione. C'è anche un aspetto che vanno paralleli, nel senso che da una parte c'è anche l'intervento militare in Africa, nel senso che la Turchia partecipa a 5 missioni di pace nel continente, fra cui la MONUSCO, in Repubblica Democratica del Congo, quella in Darfur, e poi hanno aperto nel 2017 appunto una base militare molto importante, perché questa consente di ospitare quasi 1000 soldati, e poi ci sono 200 militari turchi che addestrano più di 10.000 soldati somali. Quindi insomma, è una base militare molto molto importante. E adesso per esempio l'inserimento, diciamo così, l'intervento turco attraverso anche le politiche religiose diventa importante, perché un volano è il cosiddetto direttorato per gli affari religiosi, che apre un sacco di nuovi uffici in Africa per approfondire proprio i contatti fra le popolazioni musulmane dell'area del mondo. E questo direttorato, che si chiama in turco Dianet, fu fondato nel 24 da Ataturk con altro scopo, cioè quello di esercitare una specie di supervisione statale sugli affari religiosi per garantire l'identità secolare della Repubblica Turca. Invece con l'HKP questo Dianet, questo direttorato degli affari religiosi, è diventato un ente che promuove l'Islam sunnita soprattutto all'estero, e c'ha 150.000 dipendenti, quindi insomma è una roba piuttosto grossa.
Poi c'è da aggiungere, poi c'è da aggiungere che in realtà la Turchia promuove anche il suo, sempre come interessi in Africa, per quanto riguarda almeno il Nord Africa e altre parti, però insomma fa anche un po' una guerra, no? Sostenendo il Qatar contro i suoi alleati, Arabia Saudita ed Emirati. Questo più sul Nord Africa, quindi c'ha anche, come dire, allarga le proprie sfere di influenza.
Sì, la politica estera turca è stata molto, fra virgolette, attiva. Loro loro sostanzialmente si sono, innanzitutto si sono messi all'interno dello scontro tra i paesi del Golfo, sostenendo il Qatar contro Abu Dhabi e Riyadh. Ma poi la Turchia ha inviato delle navi da guerra nel Mediterraneo orientale per impedire alle compagnie petrolifere, soprattutto francesi, di fare le prospezioni davanti alla parte turca, alla parte greca di Cipro. E poi la Turchia chiaramente ha fatto una guerra, cioè è intervenuta militarmente sia in Siria, dove certo, sostanzialmente è uscita sconfitta, perché il sostegno agli oppositori di Assad, insomma, alla fine è intervenuta la Russia a sostenere, sì, Assad. Ha fatto un intervento forte in Egitto, sostenendo i fratelli musulmani di Morsi, ma anche lì ha perso questo scontro, perché poi i militari di Al-Sisi, sostenuti dagli Emirati Arabi e dall'Arabia Saudita, insomma, hanno sconfitto Morsi. Ha fatto un intervento militare nella parte nord della Siria contro i curdi siriani del Rojava. Sta reprimendo i suoi curdi interni con le politiche contro i dirigenti del partito HDP, e poi adesso in Libia ha spedito i mercenari jihadisti che si sono distinti nei massacri di Afrin, li ha spediti là in Libia a sostegno del governo ufficiale contro Haftar, e quindi insomma è una strategia di espansione che però non sta ottenendo dei successi dal punto di vista militare, anche perché poi la Turchia si sta scontrando anche con la NATO rispetto alla questione dell'acquisto dei sistemi di difesa russi, e sta perdendo per certi versi terreno, però continua in questa politica espansiva. Ma c'è anche da dire che, ritornando al Corno d'Africa, in Somalia, gli interessi, le relazioni fra la Turchia e la Somalia risalgono a molto tempo prima, parliamo del XVI secolo, quando appunto il sultanato di Adal, che sta vicino a Gibuti, aveva già dei legami sempre più stretti con l'impero ottomano all'epoca era in espansione. E poi c'è un collegamento secondo me interessante fra la crisi economica turca e quello che i turchi adesso stanno facendo in Somalia, perché ad esempio in Somalia loro adesso controllano, come dicevamo, il porto, l'aeroporto, ma stanno facendo anche un sacco di affari, e come da un articolo che è uscito nell'agosto del 2019 di un giornalista turco che si chiama Abdullah Bozkurt, parlava degli affari di un gruppo imprenditoriale che si chiama Al-Bayrak, che è implicato in molte inchieste di corruzione in Turchia. Questo gruppo imprenditoriale, che ha tantissimi affari in Somalia e in particolare a Mogadiscio, è legato a Berat Al-Bayrak, che è il genero di Erdogan e che è il ministro delle finanze, che poi è intervenuto quando la banca centrale turca aveva cominciato ad alzare i tassi di interesse, danneggiando proprio gli interessi economici di quella pletora di imprenditori soprattutto del campo delle costruzioni, che facevano capo a Erdogan. Questo gruppo fa affari sotto l'egida dell'ambasciata turca in Somalia, costruisce immobili e ha rilevato appunto il porto di Mogadiscio nel 2014.
Rimanendo proprio, una domanda volevo farti in merito a questo, insomma, proprio perché parliamo di porto, quindi dell'area di fronte. Prima accennavamo alle esplorazioni petrolifere turche nelle acque somale, no? Secondo te è possibile, perché a che io ricordo c'è un conflitto, una disputa sul tavolo della Corte Internazionale Giustizia, potrebbe queste esplorazioni petrolifere turche innescare una controversia ad esempio con il Kenya, perché questi giacimenti stanno in quest'area che mi sembra di ricordare insomma, crea conflitti tra il Kenya e la Somalia.
Sì, è un'area che è sempre stata contesa fra il Kenya e la Somalia, e adesso naturalmente, come hanno trovato insomma questi giacimenti offshore, ha cominciato ad avere un'importanza particolare. E poi in questo contesto si può anche in qualche maniera spiegare l'appoggio che i servizi segreti turchi hanno dato al gruppo degli Al-Shabaab, che è molto presente anche in Kenya. E in realtà questi legami sono stati appunto denunciati nell'articolo a cui facevamo cenno di Abdullah Bozkurt, perché proprio partendo dal porto di Mogadiscio sono cominciati a proliferare una serie di affari molto loschi, di corruzioni e tangenti, che poi sono serviti come fonte di finanziamento agli Al-Shabaab. E perno di tutta questa operazione era l'ex ambasciatore turco in Somalia, un certo Torun, che è un molto fedele peraltro a Erdogan, che aveva incanalato milioni di questi dollari verso i soci di affari di Erdogan e aveva anche incontrato segretamente i leader di Al-Shabaab. E quindi questo poi si può anche in qualche maniera connettere con la vicenda di Silvia probabilmente dello scambio che ci potrebbe essere stato rispetto alla liberazione. Comunque la Turchia ha una certa influenza anche politica in Somalia, sugli equilibri politici proprio della Somalia, perché ha sostenuto il governo di transizione, ma ha anche avuto dei collegamenti con gli Al-Shabaab. Ma non è nuova la Turchia a questo tipo di sostegno a queste formazioni islamiche, basta vedere quello che ha fatto in Siria, quindi questo diciamo non sorprende. E attraverso tutto questo intreccio di interessi poi in Somalia i turchi hanno appunto controllano l'aeroporto internazionale di Aden Adde, hanno modernizzato il porto di Mogadiscio, che è appunto gestito da questo gruppo Al Bayrak, e hanno costruito un modernissimo ospedale, il più moderno del Corno d'Africa, che si chiama proprio Erdogan Research and Training Hospital. Quindi insomma è una presenza molto articolata in quest'area.
Senti, non hai il microfono. Senti, noi dobbiamo terminare qui. Un ultimissimo proprio accenno anche alle provocazioni turche nell'Egeo nei confronti della Grecia, che forse i sconfinamenti aerei, che forse in questo momento, questo periodo, almeno non mi risultano nuove notizie, ma che insomma sono stati parecchi. Quindi anche tu ricordavi l'opposizione, l'impedimento alle trivellazioni da parte di alcune compagnie europee, ma insomma anche questo diciamo allarga sicuramente il discorso. Quindi abbiamo altre corrispondenze, quindi ci fermiamo qui, ma veramente sei stato proprio direi omnicomprensivo, ecco, come sempre, e quindi ti ringraziamo tantissimo. Se comunque vuoi aggiungere qualcosa in conclusione.
Ma diciamo che adesso probabilmente l'attivismo turco è anche dovuto al fatto che c'è una profonda crisi economica e del modello di sviluppo turco, su cui magari un giorno potremo anche soffermarci, che secondo me in qualche maniera porta poi Erdogan a fare anche queste sorte di avventurismo neo-ottomano, chiamiamolo così.
Bene, allora grazie tantissime.
Figurati,
stacci bene e un abbraccio anche a te, certo. Ciao. E allora, come sempre, preziosissimi i commenti e le notizie del nostro compagno, molto distanziato da noi, a prescindere dal coronavirus. Questa, come le altre corrispondenze della mattinata, le troverete sul sito Entro Oggi, www.ondarossa.info. Adesso ci fermiamo per passare a un'altra corrispondenza.